Bentornati radioascoltatori alla carica dei 101 e 100. Quest'oggi è per me un onore avere qui vicino a me una giovanissima professionista, la dottoressa Valentina Castagnoli.
Grazie,
che è una
buongiorno.
Psicologa clinica, laureata all'Università di Bologna, e con lei oggi vorrei trattare un argomento secondo me molto interessante. Cioè, oggi vorrei parlare con te, ci diamo del tu, Valentina.
Sì, assolutamente.
Di pet therapy, cioè delle terapie assistite o co-terapie, come mi dicevi prima, in cui i nostri animali diventano protagonisti e aiutano gli psicologi e gli stessi pazienti nello svolgersi della terapia stessa.
Sì.
Per fare questa puntata io sono partito da una frase che ho letto e che mi è rimasta impresso. È una frase di Jeffrey Mason che dice: i cani non mentono su ciò che provano, perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice. E allora da questa frase che parla di emozioni, io ti pongo subito la prima domanda di questa mattinata.
Sì.
Che cos'è la pet therapy e quando nasce innanzitutto?
Allora, la pet therapy è una terapia, una forma di terapia assistita che fa da spalla ad altri tipi di terapie. Quindi c'è l'animale che fa da coterapeuta, diciamo, se parliamo di una terapia di tipo psicologico, e c'è invece l'animale che fa da supporto, magari nei casi in cui si fa una fisioterapia. Quindi è sempre di supporto ad altre terapie, non è una terapia che ha un'efficacia singolarmente, ma è di grande sostegno per altri tipi di terapie.
Quindi, essendoci degli animali, sicuramente ci saranno non solo lo psicologo, ma ci saranno anche altre figure professionali,
sì,
interessate a questa.
Un'equipe
che è formata da?
Ci può essere il fisioterapista, ci può essere, se parliamo di bambini, lo psicomotricista, ci può essere, anzi ci deve essere sicuramente l'educatore cinofilo che ha selezionato l'animale più adeguato e ha istruito anche l'animale. Poi, per rispondere alla tua domanda, la pet therapy nasce per la prima volta da Levinson nel 1961.
Quindi
dove siamo. Per puro caso lui scopre che un paziente autistico chiuso in un mutismo assoluto da diversi anni, in presenza del suo cagnolino che girava per lo studio così
del
per
caso,
del dottore, si è aperto in alcune esclamazioni tipo "ciao bello". Quindi è uscito dal mutismo e da lì Levinson ha avuto l'intuizione di usare l'animale come sostegno alla sua terapia per aiutare il paziente, e ha scritto proprio un libro dove ha riportato le sue osservazioni.
Quindi
il cane come coterapeuta.
Ok, perfetto. Quindi da lì si è iniziato a capire quindi l'importanza di questo contatto fra uomo e animale dal punto di vista terapeutico.
Esatto, proprio da lì.
Molto interessante. E qual è il meccanismo? Con quale meccanismo migliora la qualità della vita di una persona in contatto con un animale?
Allora, il meccanismo alla base di questo grande sostegno e questo grande contributo che dà l'animale alla persona è il fatto che si instaura una forma di attaccamento emotivo. Proprio l'animale riesce a toccare le corde più profonde dell'essere umano nella sua emotività. Pensiamo ad oggi che siamo in una società molto caotica, dove c'è tanta fretta, c'è sempre milioni di cose da fare. L'animale invece è costanza, è stabilità,
è un punto di riferimento
e ovviamente anche
un impegno che viene dato
certo, ai padroni, insomma, no? L'animale ha i suoi bisogni da rispettare, ovviamente.
E quali animali vengono utilizzati maggiormente in pet therapy?
Allora, prevalentemente c'è l'uso del cane, poi si può usare anche, spesso viene usato con i bambini, il cavallo e l'asino, e a volte viene usato il gatto, prevalentemente con persone calme, perché sennò
il gatto
ha un'indole un po' più irrequieta. E scappa un po' più, no, indipendente.
Direi di sì.
A volte, ecco, c'è un uso anche dei pappagallini.
E poi ne parleremo.
Sì.
Ora un pochino di musica e poi continuiamo con Valentina Castagnoli, psicologa clinica.
to go to sleep when I got you next to me.
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
You're
Bentornati insieme a noi alla carica dei 101 e 100. Quest'oggi a farmi compagnia c'è la dottoressa Valentina Castagnoli.
Ciao a tutti.
Psicologa clinica con la quale stiamo facendo una chiacchierata sulla pet therapy. Mi dicevi prima degli animali che vengono appunto scelti per aiutare lo specialista nella terapia. E ti volevo chiedere quali sono i criteri di selezione con cui vengono scelti gli animali, cioè dovranno essere sicuramente degli animali in salute innanzitutto,
certo,
penso.
Giudicati comunque anche dal veterinario in buono stato di salute e che possono essere usati per fare pet therapy. E anche con un'età adeguata, diciamo che solitamente è un cane adulto che ha superato un anno di età, un anno e mezzo,
sì. Pensavo gli animali più anziani perché magari sono più tranquilli, no?
Non necessariamente, dipende dal tipo di pet therapy e dal tipo di paziente con cui si usa la pet therapy.
Ecco, la pet therapy viene utilizzata più nei pazienti geriatrici oppure più nei bambini con problemi psicologici o anche negli animali adulti, ti stavo dicendo, degli uomini adulti?
Allora, diciamo che la più utilizzata è in ambito dell'età evolutiva in questo momento, però viene anche spesso utilizzata con i pazienti in età geriatrica, soprattutto nel nord Italia, questa è una cosa che si fa. Da noi diciamo che prevalentemente si usa con l'età evolutiva.
Quindi al nord sono, diciamo, più avanti con questo tipo di terapie?
Sì, ci sono anche più, diciamo, corsi che formano in questo senso. Da noi è una cosa relativamente nuova che sta crescendo e ci stiamo attrezzando.
Ma
questi criteri di selezione?
Sì, criteri di selezione, sì. Dimmi.
Allora, innanzitutto, come dicevamo, è un cane che deve essere valutato e deve stare in salute. Dopodiché è un cane che deve essere docile, che deve avere una diciamo indole non che tende, diciamo, a essere gerarchicamente dominante, ma che riesce a stare comunque a livello di gerarchia sotto l'uomo, che riesce a rispettare questa gerarchia. In più deve essere socievole, ovviamente, quindi un cane che ha piacere nel contatto con l'uomo, se parliamo ovviamente adesso del cane. Dopodiché deve essere curioso, perché deve interessarsi ai nuovi stimoli,
interagire,
e deve essere un cane che ha una certa vigilanza. Significa che se la persona che sta facendo pet therapy con l'animale è in pericolo, il cane se ne deve accorgere. Pensiamo a un disabile che magari sta perdendo l'equilibrio, o magari pensiamo a un soggetto autistico che sta per avere una crisi, il cane deve accorgersi di questi segnali.
Riescono a segnalarlo?
Sì, assolutamente sì. Dopodiché deve avere una giocosità, perché questo aiuta soprattutto nella pet therapy con i bambini. Deve avere una capacità affettiva in modo tale da relazionarsi, entrare in empatia, no? Con il...
Quindi sono terapie comunque croniche, cioè che vanno avanti per lungo tempo.
Sì, per
sempre
lungo
con lo stesso animale?
Allora, si dipende dal paziente, però solitamente per creare questo legame affettivo si tende a utilizzare lo stesso animale. Bisogna anche rispettare l'animale e non usarlo per troppo tempo lo stesso giorno, perché poi il cane va in stress. Okay. Quindi significa che il cane deve avere il tempo di riposarsi, di fare delle pause, almeno di un'oretta, in cui si rilassa, gioca e fa quello che più lo diverte o lo rilassa.
Io ero curioso di sapere invece, cioè, quando si usa il gatto, cioè con quali... perché il gatto è un animale abbastanza indipendente, insomma.
Sì, allora viene usato molto meno rispetto al cane o al cavallo o all'asino, però viene utilizzato soprattutto con persone calme, quindi... Okay. Non pensiamo ad anziani con demenza, ma ad anziani magari che soffrono un po' di solitudine, di depressione anche, no? Con i soggetti depressi il gatto è molto utile, perché, allora, innanzitutto ci sono dei criteri di selezione anche per il gatto. Se il gatto viene selezionato e è idoneo, è un gatto che si lascia avvicinare dall'uomo,
certo,
con certe accortezze ovviamente. Però se si lascia avvicinare, poi sale anche nelle gambe della persona e si lascia accarezzare.
Guarda, il mio gatto sarebbe perfetto, il mio gatto che saluto e che si chiama Gigi, non appena
ciao,
mi
Gigi.
Metto, ciao Gigi, non appena mi metto nel divano lui arriva e si mette sopra
le gambe
e aspetta che io lo accarezzo e dopo vedremo quali sono anche le cose positive,
certo,
che può portare un animale al proprio al nostro organismo. Un po' di musica e ci risentiamo tra un po'.
Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, 100 volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola non sarà la tua Andromeda. Andromeda, forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, 100 volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra. Vado a pari però, ti prego giurami, tu giurami che non. Mi direi mon ami ti prego. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti
Officina delle Arti Sceniche a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte in collaborazione con Malaumbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Anything you want, anything you want, anything.
like a pill that I just can't trust. You told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Siete di nuovo con noi, oggi abbiamo l'onore di ospitare Valentina Castagnoli, la dottoressa Valentina Castagnoli, psicologa clinica. Stiamo parlando di
Grazie.
Pet therapy. Mi dicevi prima, fuori onda,
sì.
Che c'è stato uno studio molto interessante mm-hmm. che riguardava quelle che sono le modificazioni fisiologiche che il nostro organismo ha quando entra in contatto con un animale in maniera serena, in maniera calma.
Esatto, allora, in particolare questo studio si riferisce agli animali d'affezione, quindi non un gatto qualsiasi, non un cane qualsiasi, non un pappagallino qualsiasi, ma il nostro, quello a cui vogliamo bene. In questo studio Catcher ha visto che in presenza dell'animale, basta che l'animale sia nella nostra stessa stanza, quindi non c'è bisogno del contatto fisico, neanche della carezza, insomma, basta che sia lì e la nostra pressione arteriosa si abbassa. E questo provoca allo stesso tempo un battito cardiaco regolare e un respiro più regolare. Quindi c'è tutta una serie di modificazioni fisiologiche che portano il nostro organismo a ridurre lo stress e a entrare in una condizione di rilassamento.
Che è molto... un accendibitore naturale.
Esatto, che favorisce comunque anche diciamo, l'aumento delle difese immunitarie.
Questi animali che vengono utilizzati e che vengono scelti, mm-hmm. Per la scelta vera e propria esistono delle regole, delle regole di bioetica per il rispetto degli animali, e devono fare diciamo un'educazione caratteristica a questi animali specifica, magari ne parliamo dopo. Adesso ci sono queste regole, se vorrei che me ne parlassi.
Sì, allora, è stato proprio stilato un documento nel 2005 da una serie di professionisti che hanno parlato del problema della bioetica e hanno approfondito proprio questo argomento, e è stato il Comitato Nazionale per la Bioetica che ha stilato questo documento dove ci sono queste regole per il rispetto dell'animale che vanno appunto conosciute dal professionista che va ad addestrare l'animale, quindi l'educatore cinofilo, per fare la pet therapy, e vanno conosciute anche dal professionista che usa l'animale come coterapeuta o come, insomma, sostegno ad un altro tipo di terapia.
Quali corsi devono fare gli animali per poter fare una terapia di questo tipo, per aiutare lo psicologo, diciamo il terapeuta?
Allora, ci sono dei corsi e delle prove in cui l'animale deve mostrarsi adeguato. Ad esempio, pensiamo ad un cane che fa uno di questi corsi e che viene esposto a una serie di stimoli intensi, ad esempio sonori, quindi magari delle persone che parlano ad altri voce intorno a lui, e il cane per essere adeguato alla pet therapy non deve reagire a questi stimoli, deve riuscire a contenere la sua impulsività e quindi non abbaiare, non ringhiare, ma stare nella situazione e mantenere, diciamo, l'autocontrollo.
Mi viene in mente, ci sono dei bambini, mi capita nella professione di vedere dei bambini che sono spaventati dal contatto con l'animale. Allora i genitori prendono un cane buono, magari una razza buona, per far superare al bambino questo tipo di problema. È una cosa giusta, oppure se la paura persiste si peggiora la situazione?
Allora, dipende dal tipo di fobia che il bambino ha sviluppato nei confronti dell'animale. Parlo di fobia perché la paura degli animali è una paura che non è innata. Quindi significa che è condizionata da un episodio che ha fatto nascere questa paura. Quindi dipende. La scelta di prendere un animale così su due piedi per far superare la paura al bambino, io onestamente non la condivido. È un po' avventata. Prima va fatto un altro tipo di percorso. Magari va aiutato il bambino ragionando a capire che l'animale non è pericoloso, gli vanno spiegate le caratteristiche, va fatta nascere la curiosità nel bambino, nel contatto con l'animale, gli va mostrato magari un cane che conosce, di un amico di famiglia, di qualcuno, e magari cercare di avvicinarlo piano piano. Però prenderlo proprio così su due piedi non è una scelta molto consigliata, ecco, perché la paura, se poi aumenta o persiste, il cane che fine fa o il gatto che fine fa?
Quello sì, diventa un problema. Un po' di musica e ci risentiamo.
He be? What is he doing? I've been searching, my baby. I'm hoping he'll be found. I'm on the loose. I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on tight. Don't let him. Advice. If you find a man, girl, hold on. Don't let him, don't let him, don't let him go. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him go. Don't let him, don't let him, don't let him, don't you, don't let him go.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it
I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I tried, I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get you.
RT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus cade 1-0 in casa del Lione, decide il gol di Tusar al 31esimo, approfittando della momentanea assenza di De Ligt per infortunio. La reazione bianconera arriva nel finale, ma non porta al pareggio. Questo risultato obbliga i bianconeri a scendere in campo all'Allianz Stadium al ritorno, partendo dallo 0-1. Servirà dunque un'altra rimonta come nella scorsa stagione, sebbene meno impegnativa. Intanto in conferenza stampa Maurizio Sarri conferma: siamo lenti, ma non ho detto che la squadra non mi segue. Sentiamolo.
Non ho assolutamente detto questo. Io ho parlato di velocità, di circolazione della palla, d'aggressività. Non ho detto che non rispondono alle consegne. È chiaro che rispettare una consegna a 100 all'ora è un aspetto, e rispettare una consegna facendo viaggiare la palla a 10 all'ora è un altro aspetto e vengono fuori due calci diversi, non ci sono soluzioni.
Nell'altro match Guardiola batte Zidane e Manchester City dunque batte il Real Madrid e lo fa con merito in trasferta al Santiago Bernabeu per 2-1, trascinata da una prestazione convincente che pone in posizione di vantaggio gli inglesi per il passaggio del turno ai quarti di finale. Stasera invece c'è il ritorno dei sedicesimi di Europa League, la Roma affronta in trasferta i belgi del Ghent alle 18.55, alle 21 l'Inter ospita porte chiuse e i bulgari del Ludogorets battuti all'andata 2-0. Partiamo dal buon risultato dell'andata, ma ogni gara inizia 0-0, dobbiamo fare una bella partita con convinzione e voglia di vincere, ha detto l'allenatore nerazzurro Antonio Conte. E l'emergenza Covid-19 ha spinto l'Honved Budapest a sospendere il proprio allenatore, l'italiano Giuseppe Sannino, perché lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus in Lombardia. Lo fa sapere il club della capitale ungherese in una nota diffusa su Facebook. 4 gare a porte chiuse invece per la Serie B, si tratta di Cittadella Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus-Entella-Crotone. I golfisti italiani Edoardo Molinari e Lorenzo Galli sono invece in quarantena in Oman. Solo biglietti nominativi per la Coppa del Mondo di sci alla Tuil. Infine non si giocherà l'incontro delle 6 nazioni di rugby tra l'Irlanda e l'Italia in programma sabato 7 marzo a Dublino. Il tennis, niente da fare per Sara Errani impegnata negli ottavi di finale del WTA di Acapulco in Messico. L'azzurra si è dovuta arrendere alla cinese Shi Yu Wang 7-5, 6-7, 6-1 in 2 ore e 32 minuti di gioco. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
La carica dei 101 e 100, a cura del dottor Emanuele Biscontini.
Tornati in ascolto con la carica dei 101 e 100, io sono Emanuele Biscontini e con me c'è la dottoressa Valentina Castagnoli, psicologa clinica, e stiamo parlando in maniera molto interessante, spero lo sia anche per voi, di pet Therapy.
Ciao a tutti.
Allora, Valentina, perché al giorno d'oggi, perché e se è così, perché è così importante condividere la nostra vita con un pet e perché sta prendendo così importanza?
Allora, innanzitutto l'animale è un'emozione allo stato puro, no? È un'assenza di giudizio, cosa che invece attualmente nella nostra società siamo sempre esposti al giudizio di tutti in qualsiasi momento. Quindi è una sicurezza, è una zona di comfort se vogliamo, una base sicura da cui tornare, e per questo sta prendendo molto, no, piede l'abitudine di avere un animale d'affezione a casa, che sia un cane, un gatto, un pappagallino.
Ultimamente nella mia professione ho visto che è aumentato il numero dei gatti, mm-hmm. che fanno compagnia alle persone sole.
Sì.
Probabilmente perché il gatto richiede, diciamo, da un certo punto di vista meno cure rispetto al cane, nel senso, sì, che è un animale molto più indipendente. E tu comunque mi dicevi che comunque anche il gatto in sé può essere molto molto utile.
Sì, sicuramente per una persona che soffre di solitudine avere un animale d'affezione in casa è una grande risorsa, perché svanisce quel senso di solitudine che prova, ma si sente invece in contatto emotivo con un'altra creatura, perché l'amicizia può essere anche tra specie differenti, cioè comunque gli studi riportano che l'amicizia tra specie differenti, quindi uomo-animale, ha gli stessi valori, le stesse caratteristiche dell'amicizia tra uomo e uomo.
E poi anche penso che anche dal punto di vista dell'impegno, no? Cioè comunque è un impegno che una persona ha, deve avere, deve seguire l'animale.
Responsabilizza la persona, e soprattutto per le persone anziane le fa sentire utili in un momento di vita dove forse si possono sentire un po' frustrate dal fatto che non sono molto utili, no? Perché magari c'è chi si prende cura di loro, il figlio si prende cura di loro, e loro invece sentendosi responsabili per l'animale, che si prendono cura dell'animale, hanno un senso di autoefficacia maggiore.
E ultimamente ho visto dei servizi in cui ci sono degli ospedali che permettono l'ingresso degli animali proprio nelle corsie degli ospedali. Che cosa ne pensi? Anche degli animali di proprietà?
Allora, penso che è molto utile, che è una risorsa l'animale, no? Come sostegno ad altri tipi di terapie, soprattutto in un momento in cui una persona ha una malattia e sta affrontando quindi una fase di vita delicata, critica, il contatto emotivo che porta l'animale, l'amore incondizionato, sicuramente fa bene al tono dell'umore della persona. Certo è che bisogna vedere se la persona, per il tipo di malattia che ha, può entrare in contatto,
certo,
con l'animale.
Sì,
ecco.
No, certo, questo è indubbio. E quindi abbiamo detto che la pet therapy è nata intorno agli anni 70 e si è sempre sviluppata.
Sì.
Tu credi che abbia ancora una maggiore possibilità di sviluppo negli anni successivi, negli anni
Sì, io credo che le ricerche sono ancora in via proprio iniziale, e che c'è molto ancora da scoprire su questo mondo, e che sicuramente gli studi andranno avanti.
Mi piace vedere che tu credi nella pet therapy.
Sì, io ci credo fermamente.
Tanto da portarla anche
come tesi di laurea triennale. Sì, esatto.
Quindi diciamo che siamo stati profeti in patria.
Esatto.
Io allora ringrazio voi che ci avete ascoltato in questa bellissima puntata della nostra trasmissione. Ringrazio la nostra ospite, che oggi è stata la dottoressa Valentina Castagnoli, e vi auguro una buona giornata, e ci sentiamo nella prossima puntata della Carica dei 101 e 100 su RT.
La carica dei 101 e 100.